Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne. Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi dobbiamo cambiare continente ed andare in Africa, precisamente in Congo. Colonia belga le cui abbondantissime risorse naturali erano, dalla conferenza di Berlino del 1885, di proprietà del suo re, Leopoldo II del Belgio. In Congo incontriamo la donna di oggi, Alice Seeley Harris, che lì visse e lavorò come missionaria e insegnante di inglese, per poi diventare, di fronte all'atrocità a cui aveva testimoniato, la prima fotoreporter di matrice umanitaria. Poco si conosce di Alice, a tutt'oggi non si assiste ancora una biografia e neppure l'Oxford Dictionary o National Biography le dedica un profilo. Ben più noto il marito, John Harris, missionario che consacrò tutta la sua vita alla denuncia della schiavitù in Africa e in Oriente. Benché egli abbia riconosciuto il contributo della moglie alle sue numerose opere, il nome di Alice non compare mai come coautrice accanto al suo. Pochissime sono pure le immagini della missionaria britannica che la ritraggono per lo più in lontananza, nella foresta, sulle canoe, nella veranda della missione, sempre vestita di bianco, capelli raccolti, occhiali della montatura leggera. Un unico primo piano, conservato presso la Regents Beyond Missionary Union, ci restituisce la sua espressione gentile e volitiva al tempo stesso. Sappiamo che Alice nacque nel 1878 a Malmesbury, in Inghilterra, e si formò al Grattan Guisnes Missionary Training Institute di Londra. Fino all'età di 20 anni Alice Seeley avrebbe voluto recarsi in Africa da sola, ma solo 7 anni dopo riuscirà a superare le resistenze della famiglia. Nel 1894, solo 4 giorni dopo il suo matrimonio con John Harris, si recherà in Congo presso la Barolo Mission e poi a Baringa, a 2400 km all'interno della costa occidentale. Lì si dedicò all'insegnamento dell'inglese, adottò 2 bambini abbandonati e ben presto venne a conoscenza delle crudeltà legate alla raccolta della gomma. Dalla scoperta delle ruote delle biciclette gonfiabili nel 1878, lo sfruttamento della gomma, infatti, materia prima di cui era ricchissimo il Congo, ebbe un'impennata. L'esportazione della gomma superò in breve tempo quella dell'avorio ed era sempre insufficiente rispetto alla domanda. In soli 5 anni, dal 1892 al 1897, aumentò del 600%, passando da 250 a 1500 tonnellate. Da qui si capisce come molti in Occidente chiusero gli occhi di fronte agli abusi nel paese. Le compagnie concessionarie come la Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company inviavano agenti nei più remoti villaggi e ad ogni villaggio veniva attribuita una quota, quasi sempre al di sopra delle forze dei raccoglitori, per un compenso irrisorio, per lo più in natura piccole cose come anelli, zappe, abiti o liquori. A questa condanna della quota, Alice Harris dedicò alcune delle fotografie scattate nei villaggi e nelle foreste, ed è qui infatti che nacque la sua foto più famosa. Vi faccio sentire proprio la voce di Alice, che a 100 anni rilasciò questa intervista in cui racconta come si svolsero i fatti.
Unfortunately, one Sunday morning, my husband happened to be away then, and I was alone, and my native boy came to tell me that a native had gone down the path at the back of the station, carrying the hand and foot of his little girl wrapped up in a plantain leaf. So I said, well, you watch for him to come back. I'll tell him to come and see me. And he did. I got him to sit on the top step of the veranda, and he spread out the plantain leaf with the hand and foot, and I took the photograph. But there it was, as clear as possible, the hand and foot of his little girl.
La foto dunque ritrae un uomo, in sala del villaggio Wala, guardare sgomento il piede e la mano della propria figlia di 5 anni, avvolti in una foglia di banano e recapitategli come punizione per non aver rispettato le quote destinate al suo villaggio. Successivamente Ellie si verrà a sapere che sia la bambina che la madre saranno uccise. Nacque così in lei l'idea di raccontare con dei reportage fotografici quello che accadeva in Congo. Le sue foto saranno fondamentali per le campagne dei diritti del popolo congolese che nel frattempo aveva preso avvio dalla lettera aperta che George Washington Williams, pastore protestante, storico e avvocato afroamericano, indirizzò a Re Leopoldo II il 18 luglio del 1890, in cui denunciava le uccisioni, le torture, il lavoro forzato e il commercio di schiavi che insanguinavano e spopolavano il Congo. 10 anni dopo sarà un impiegato del porto di Aversa, De Morel, a capire che i numeri del fatturato della gomma in Congo dovevano provenire per forza dal lavoro forzato. E i missionari, come Alice e John? La maggior parte di loro, nel timore che il governo belga, da cui dipendevano per permessi, trasporti, sicurezza e lavoro, impedisse loro di stabilirsi e inoltrarsi nel paese, si dimostrano riluttanti a divulgare le notizie dei crimini a cui assistevano e diedero priorità al lavoro di evangelizzazione. Molti altri, tuttavia, tra cui Alice e John, erano convinti che la missione civilizzatrice dovesse piuttosto rivolgersi all'Occidente cristiano. E iniziarono anch'essi a raccogliere prove e a scrivere rapporti, unendosi a un movimento di pressione che nel 1903 costrinse Lord Lansdowne, segretario del British Foreign Office, a nominare una commissione d'inchiesta presieduta dal console di Boma, Roger Casement. In questa atmosfera in fermento apparve il racconto famosissimo di Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, basato sulla sua esperienza in Congo nel 1890, in cui, attraverso il personaggio di Kurtz, condanna l'avidità degli europei gli orrori da essi compiuti. Comunque, tornando ai coniugi Harris, loro collaborarono al rapporto Casement, in cui denunciavano gli orrori in Congo e per questo furono costretti a lasciare il paese, a causa delle minacce subite dal governo belga, e tornarono in Inghilterra. Lì, poche settimane dopo la pubblicazione del rapporto Casement, il 23 marzo 1904, alla Liverpool's Philharmonic Hall, veniva ufficialmente fondata la Congo Reform Association, per iniziativa proprio di Roger Casement e De Morel, l'impiegato del porto di Aversa di cui vi avevo detto prima, un gruppo composito formato da missionari, uomini d'affari, che l'abilità di Morel seppe unire in un potente gruppo di pressione. In quell'occasione si dichiarò che il compito più importante dell'associazione era la diffusione delle notizie sulle atrocità. Le fotografie erano lo strumento privilegiato della propaganda ed esse iniziarono ad essere diffuse sulla stampa e sulla pubblicistica dell'associazione. I due coniugi, muniti delle foto fatte da Ellis, iniziarono un tour presso le principali città britanniche e poi anche statunitensi. Al principio fu John a prendere il merito delle scoperte in Congo, ma dato il successo del tour, ben presto i due si sdoppiarono e Ellis potrà finalmente parlare in prima persona e mostrare cosa lei aveva documentato. Tra il 1903 e il 1910, Ellis Harris proiettò le sue diapositive circa 60 in a meno di 600 assemblee, di cui 200 negli Stati Uniti in ben 49 città, per esempio nelle cappelle battiste o nelle sedi dei quaccheri. A Chicago si narra che una donna anziana afroamericana che era stata schiava tutta la vita offrì ad Ellis Harris i suoi risparmi e che nel Galles una donna le consegnò tutti i suoi gioielli. Beh, per quanto la situazione in Congo resterà per molto tempo uguale, Ellis ebbe il grande merito di essere dunque la prima donna a capire la forza delle immagini e di impiegare la fotografia per un fine documentaristico. Riconosciuta come la prima fotoreporter a fini umanitari, Ellis morirà in Inghilterra nel 1970, a 100 anni, in tempo per vedere il suo Congo finalmente un paese indipendente. Con questo dunque, con la vita avventurosa di Ellis Harris, prima fotoreporter dei giorni nostri, sperando che la sua storia sia stata per voi, come è stato per me, una fonte di ispirazione.
guess I can't understand why you don't understand me.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi dobbiamo andare in Estremo Oriente e più precisamente nelle Filippine, dove il 25 gennaio del 1933, nella provincia di Tarlac, a nord di Manila, nacque da una ricca famiglia agricola Corazon Aquino. Corazon, nota poi in tutto il mondo con il diminutivo di Cori, fu la prima donna presidente delle Filippine, nonché il primo presidente donna di tutto il continente asiatico, ed è nota per aver guidato la rivoluzione del potere popolare, o People's Power Revolution, del 1986, che ripristinò la democrazia nel paese. Nello stesso anno fu nominata donna dell'anno dal Time. Vorrei iniziare dicendo che all'inizio della sua vita Cori Aquino non aspirava ad entrare in politica. Nel 1955, dopo essersi laureata al Mount St. Vincent College di New York, sposò Benigno Aquino, soprannominato Ninoy, un giovane politico che lei sostenne come senatore allevando 5 bambini a casa. Ninoy Aquino divenne noto per essere uno schietto oppositore di Ferdinand Marcos, il dittatore che deteneva la presidenza delle Filippine dal 1965. Nel 1972 Ninoy fu imprigionato per 8 anni e poi esiliato negli Stati Uniti. A Ninoy fu finalmente concesso di tornare in patria solo nel 1983, ma appena arrivò venne immediatamente assassinato. La prigionia, l'esilio e l'assassinio di Ninoy indignarono le Filippine e diedero nuova linfa all'opposizione contro Marcos. A peggiorare le cose, i crescenti problemi economici del paese e un debito pubblico ormai arrivato alle stelle. Dopo l'assassinio del marito, Cori prese il suo posto come leader dell'opposizione. Nel 1985, Marcos improvvisamente annunciò un'elezione per legittimare la sua presa sul paese, una mossa che si rivelerà terribilmente sbagliata. All'inizio, infatti, Cori era riluttante a correre, ma cambiò idea dopo aver ricevuto 1 milione di firme che la spingevano a candidarsi come presidente. Durante la corsa alla presidenza di Cori, Marcos la derise con dichiarazioni sessiste, dicendo che era solo una donna il cui posto era in camera da letto. Cori si limiterà a rispondere, qui la cito, «Possa la donna migliore vincere in queste elezioni». L'Aquino venne attaccata anche per la sua inesperienza in politica. E ancora qui, con una certa ironia, lei ammetterà di non avere, e continuo a citarla, alcuna esperienza nel barare, mentire al pubblico, rubare soldi del governo e uccidere avversari politici. La strategia politica dell'Aquino si basava su proteste pacifiche di disobbedienza civile, scioperi organizzati e boicottaggi di massa dei media e delle tantissime attività commerciali della famiglia Marcos. I filippini l'appoggiarono con grande trasporto. Queste dimostrazioni popolari e pacifiche furono conosciute appunto come la rivoluzione del potere popolare o People's Power Revolution. E sebbene Marcos avesse ordinato alle truppe di sparare contro le migliaia di manifestanti, e qui parliamo anche di intere famiglie con bambini, suore e preti, non venne sparato alcun colpo e molti membri dell'esercito decideranno di disertare. Alla fine di febbraio del 1986 Marcos si ritirerà dal potere, fuggendo verso le Hawaii, e Cori Aquino diventerà la prima presidente donna delle Filippine. L'ascesa di Cori alla carica di presidenza segnò una nuova era per i filippini. Durante i primi mesi, appunto, come presidente, le Filippine hanno subito cambiamenti radicali e molte riforme. Cori creò immediatamente una commissione costituzionale incaricata di redigere una nuova costituzione e creò la Commissione Presidenziale per il Buon Governo, che si impegnò a trovare le tracce dell'immensa ricchezza illecita dei Marcos. L'amministrazione di Corazon Aquino diede grande enfasi alle libertà civili, ai diritti umani e anche ai colloqui di pace con i tanti ribelli comunisti e secessionisti musulmani nel paese. Cori si concentrò anche sul riportare fiducia e una certa, diciamo, solidità alla situazione economica delle Filippine, e la sua amministrazione fu in grado in pochi mesi di ripagare un debito di 4 miliardi di dollari ancora insoluto verso i creditori stranieri. Cori è stata anche membro a vita del Council of Women World Leaders, un'organizzazione internazionale di ex capi di Stato e governo donne, appunto, che aiuta a mobilitare le altre donne leader per agire su questioni fondamentali per la leadership, l'empowerment e lo sviluppo delle donne. Nel 1992 il presidente Aquino declinò fortemente la sua richiesta di rielezione. Voleva infatti dare l'esempio sia ai cittadini che ai politici filippini che, al contrario di Marcos, la presidenza nelle Filippine non è un incarico a vita. Rimarrà comunque molto attiva nell'opinione pubblica del paese e verrà spesso interpellata riguardo quelle che erano le più pressanti questioni politiche delle Filippine. Cori Aquino è morta nel 2009 per cancro. La sua morte ha suscitato una reazione mondiale e davvero in migliaia hanno assistito alla sua veglia e al suo funerale. I cattolici filippini hanno invitato la Chiesa ad avere l'Aquino canonizzata e poi dichiarata santa. Di lei Hillary Clinton ha detto che è stata ammirata dal mondo per il suo straordinario coraggio nel guidare la lotta contro la dittatura. E Papa Benedetto XVI ha applaudito il suo coraggioso impegno per la libertà del popolo filippino, il suo fermo rifiuto della violenza e dell'intolleranza. Con questo, dunque, con la vita di Cori, una donna straordinaria che ha avuto un enorme impatto sulla libertà e il benessere davvero di milioni di persone, chiudiamo la puntata di oggi di Great Women in History. Io vi saluto, come sempre, grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!